Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. L'acquisto dei nuovi aerei da combattimento F-35 è stato fatto sulla base di perizie costose e non accurate. Nuove critiche che arrivano da giuristi e sono rivolte a chi ha elaborato il contratto. Come pianificare l'approvvigionamento energetico? L'EMPA, il Laboratorio Federale di Prova dei Materiali di Ricerca, sviluppa un nuovo modello che tiene conto anche della sicurezza, una variabile finora non considerata. L'Ucraina torna a proporre alla Russia colloqui per un cessate il fuoco. Intanto il presidente Zelensky è sempre più criticato nel suo paese. Vi proporremo un'intervista alla direttrice del principale giornale ucraino in inglese, Kyiv Independent. In Cina, incertezze sul futuro e difficoltà nel mondo del lavoro stanno alimentando la cosiddetta economia spirituale. Sempre più persone sono dedite a pratiche mistiche e alla cartomanzia. Nuove ombre dunque sull'acquisto dei caccia da combattimento F-35 da parte dell'esercito svizzero. Oltre al prezzo, molto probabilmente destinato ad aumentare e non di poco, oggi la stampa domenicale solleva anche interrogativi su come e da chi il contratto è stato elaborato. Il dito viene puntato contro lo studio legale zurighese incaricato di fornire la perizia e sulla società di consulenze cui lo studio si è affidato. Per capirne di più con noi da Berna c'è Alessio Veronelli.
Sì, rivelazioni che ci giungono via Sonntagszeitung e NZZ am Sonntag. Partiamo dai costi, che vanno ad aggiungersi a quelli per l'acquisto dei velivoli veri e propri: 6 miliardi per 36 caccia F-35, destinati però verosimilmente a crescere. Di questo si è già molto discusso e non è ancora chiaro come il Dipartimento della Difesa intenda procedere. Le perizie, invece, condotte dallo studio legale Homburger di Zurigo, sarebbero già costate 875.000 franchi, 550.000 dei quali andati con un sottomandato per valutare la plausibilità finanziaria del contratto alla società di consulenze gestita da Alexander Guth, figlio di Rainer Guth, già presidente onorario di Credit Suisse, società sulle cui capacità di esprimersi in un affare del genere sono però stati sollevati dei dubbi.
E questo perché?
Beh, innanzitutto perché la Guth Corporate Finance è specializzata in transazioni nel settore privato, ma poi perché in alcuni casi non si è dimostrata un granché e i due domenicali riportano alcuni esempi. Anche all'interno del Dipartimento della Difesa c'era chi non vedeva di buon occhio questo modo di procedere, ma tant'è, si è andati avanti così. Ma a non essere del tutto convinti erano anche i legali dello studio Homburger, che hanno preparato due altre perizie dopo intervento del capo dell'armamento, il tutto facendo lievitare i costi.
Ma a questo punto chi allora deve essere ritenuto responsabile?
Beh, secondo Peter Kunz, direttore dell'Istituto di Diritto Commerciale dell'Università di Berna, contattato dai due domenicali e già ieri dal Tages-Anzeiger, lo studio legale, ma non tanto per questo di inghippo, quanto sul contratto globale per l'acquisto dei caccia, sul famoso prezzo fisso, che prezzo fisso non è e potrebbe costare alla Confederazione oltre 1 miliardo di franchi. La domanda è dunque quanto sia responsabile uno studio legale per una perizia che si dimostra poi non accurata e se la Confederazione può chiedere una compensazione oppure se gli studi legali sono in questi casi protetti. Domanda che per ora resta. Concludo però citando il professor Kunz, secondo cui anche uno stagista avrebbe dovuto accorgersi che prezzo fisso per gli americani vuol dire prezzo fissato inizialmente, ma che poi può diventare flessibile.
Alessio Veronelli in diretta da Berna. Pochi giorni dopo aver ottenuto dal presidente statunitense Trump la ripresa delle forniture militari americane, l'Ucraina propone alla Russia dei nuovi colloqui per la prossima settimana. Lo ha detto ieri sera durante il suo quotidiano discorso alla popolazione il presidente Zelensky. Bisogna fare di tutto per arrivare a un cessate il fuoco, ha detto. Il Cremlino, attraverso il suo portavoce, ha fatto sapere che Putin ha più volte espresso la volontà di andare rapidamente verso un accordo pacifico, ma che non rinuncia ai suoi obiettivi, obiettivi che, così ha detto Mosca più volte, non sono raggiungibili attraverso i canali diplomatici. Il presidente ucraino incassa però non poche critiche interne. Si moltiplicano infatti le accuse di svolta autoritaria nei suoi confronti. Dopo che nei mesi scorsi denunce erano arrivate da opposizione e media in lingua ucraina, questa settimana è stato il turno del Kyiv Independent, il principale giornale ucraino in inglese, lui che ha lanciato questa volta l'allarme. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ha intervistato la direttrice di questo giornale, Olga Rudenko.
Olga Rudenko, direttrice del Kyiv Independent, dice che insieme ai suoi colleghi non si erano mai fatti illusioni. Una situazione di guerra è sempre un rischio per la democrazia. Ma ora questi rischi sembrano tradursi in pratica, come ha scritto nell'editoriale pubblicato lunedì e in cui ha criticato l'arresto di Vitaly Shabunin, uno dei più noti attivisti anticorruzione del paese. Si tratta soltanto dell'ultimo episodio di una lunga serie di attacchi all'opposizione, alla stampa e alla società civile da parte del governo ucraino.
With the things that have been happening lately, this case of prosecution of this anti-corruption activist, but also some other things that we included in the report.
Rudenko sottolinea che la responsabilità di quanto accade è del presidente Zelensky, anche se questi non fosse coinvolto direttamente, poiché gli episodi di intimidazione e attacchi vengono compiuti da funzionari da lui nominati.
So it is his ultimate responsibility.
Rutengo respinge gli attacchi di chi l'accusa di fare gli interessi dei nemici dell'Ucraina. Migliaia di soldati, spiega, sono al fronte per difendere un'Ucraina libera e democratica e sarebbe un tradimento nei loro confronti non puntare il dito contro chi questa democrazia la mette in pericolo. Ma la battaglia per fermare questo arretramento democratico non è facile.
There is no political opposition now in Ukraine that can stop the backsliding. There is no effective political opposition in Ukraine at all now.
In Ucraina non esiste una vera opposizione parlamentare in grado di ostacolare questo processo, dice.
I'm usually pretty optimistic about Ukrainian civil society, but I think right now it's kind of a watershed moment when it's going to be decided whether.
Rudenko aggiunge che è sempre stata ottimista nei confronti della capacità della società civile ucraina di opporsi all'autoritarismo. Ma con la guerra e la stanchezza che ha generato in questi anni, tutto rischia di cambiare. I prossimi mesi, dice, segneranno lo spartiacque.
The next few months are going to be very, very important in determining whether Ukraine is indeed backsliding in terms of its democracy or whether Ukrainians can push back.
E adesso abbiamo un breve aggiornamento sulla Siria. Dopo una settimana di combattimenti, la situazione è per ora tornata alla calma a Sueida, città che si trova nel sud. Ad assicurarlo è il governo transitorio di Hamed al-Shara. Le forze statali e i clan beduini armati se ne sono andati e i drusi hanno ripreso il controllo. Gli scontri scoppiati lo scorso 13 luglio hanno fatto quasi un migliaio di morti e hanno alimentato nuovi dubbi sulla transizione del paese dopo decenni di dittatura. Sostenibilità di un sistema e il suo costo. Sono attualmente questi due i parametri forniti dalla scienza sui quali i politici si basano per pianificare l'approvvigionamento energetico del futuro. Ora, l'EMPA, il Laboratorio Federale di Prova dei Materiali e di Ricerca di Dübendorf, ha sviluppato un nuovo modello che tiene conto di una terza variabile, che è la sicurezza dell'approvvigionamento. Ce ne parla Manuele Ferrari.
Scenario ipotetico. In Svizzera, elettricità unicamente prodotta dal solare. Semplificando, i modelli attuali permettono di calcolare quali sarebbero le conseguenze su costi per realizzare gli impianti e aspetti tecnici come sostenibilità, per citarne uno. Ma l'approvvigionamento energetico in un caso simile sarebbe ancora garantito? Abbiamo sviluppato un modello matematico, spiega il professor Mattias Sulzer del team di ricerca dell'EMPA, che tiene conto di questo aspetto, mettendolo in relazione con gli altri due. nel caso la politica dovesse ipoteticamente decidere di puntare unicamente sul solare, siamo ora in grado di prevedere quanta elettricità avremmo, rispettivamente, di indicare gli investimenti necessari per coprire il fabbisogno del nostro paese dal punto di vista dell'approvvigionamento, o ancora di calcolare quanto un'idea simile verrebbe a costare ai consumatori. Con la nostra matrice, continua Sulzer, possiamo inoltre stabilire quali sarebbero le conseguenze per l'approvvigionamento energetico in Svizzera nel caso, ad esempio, i reattori, diciamo di una centrale nucleare francese, dovessero venir spenti. E questo perché l'importazione di elettricità dall'Europa Unita attualmente è parte della strategia del nostro paese. Possiamo anche inserire le attuali prospettive energetiche della Confederazione e vedere in tempo reale quali sono le potenziali conseguenze su approvvigionamento e costi in base alla fonte di produzione sulla quale si intende puntare. In teoria è immaginabile anche di diventare autosufficienti, ciò vorrebbe però dire che l'energia sarebbe 7 volte più cara dei prezzi attuali. Il nostro, precisa lo specialista, è uno strumento di lavoro. Trovare equilibri tra produzione, costi e sostenibilità, oltre al consenso tra la popolazione, tocca poi al mondo della politica. Un aspetto deve però essere chiaro. Con le nuove fonti di energia rinnovabili è necessario staccarsi dai criteri di calcolo energetico usati in passato, che si basavano su produzione e consumo annuale di elettricità. Tutto il sistema va ora valutato su base oraria, in alcuni casi addirittura sui 15 minuti, poiché la produzione di elettricità, pensando ad esempio al solare, è soggetta a molte più variabili.
È un tema, quello dell'approvvigionamento energetico, che troviamo anche sulla stampa domenicale. Oggi i giornali li ha sfogliati Johnny Canonica. Allora Johnny, iniziamo da qui?
Sì, sulle colonne del Matin Dimanche si parla di energia eolica. Il titolo dell'articolo è «Il popolo svizzero arbitrerà la battaglia delle pale eoliche». Nell'articolo si ricorda che quella eolica è una delle fonti energetiche su cui punta la Confederazione per uscire dalle energie fossili, e per questo le procedure di approvazione dei parchi eolici dovrebbero venire accelerate. Ora, il domenicale ci fa sapere che due iniziative popolari che intendono limitare l'espansione dei parchi eolici dovrebbero venire consegnate alla Cancelleria federale nei prossimi giorni. L'articolo afferma che nessun partito sostiene i due testi, resta il fatto che se verranno considerate valide, popolo e cantoni verranno chiamati a prendere una decisione che potrebbe risultare cruciale per l'energia eolica in Svizzera.
Ecco, passiamo ad altro. Immagino non manchino i temi tipicamente estivi.
Sì, è così. Allora inizio con l'acqua dei nostri laghi e dei nostri fiumi. Sulla Sonntagszeitung troviamo una statistica sugli annegamenti in Svizzera nel periodo 2012-2024, dati della Società Svizzera di Salvataggio. Ebbene, le acque più pericolose sembrano essere quelle del fiume Aare, nelle quali in questi 12 anni hanno perso la vita ben 71 persone. Al secondo posto il lago Lemano con 53. In classifica anche i nostri due principali laghi, ma fuori dalla top 10, potremmo dire. Nel Ceresio, al 12° posto, gli annegamenti registrati sono stati 13, nel lago Maggiore, 15°, 11. Poi segnalerei un'intervista del Sonntagsblick all'ombudsman del settore turistico.
Quindi passiamo al tema vacanze.
Esatto, allora oltre al fatto che qualcuno si rivolge a lui anche perché in vacanza ha trovato brutto tempo, ma qui evidentemente l'operatore turistico può fare poco, Walter Kunz, questo suo nome, dà 3 consigli per avere delle vacanze serene. Prima di tutto informarsi per bene sulla destinazione, su usi e costumi del paese. Poi prendere con sé sempre un ricambio e uno spazzolino da denti nel bagaglio a mano, perché non si sa mai. E da ultimo prenotare le vacanze con un operatore svizzero. Forse la vacanza costerà qualcosa in più, ma si dovrebbe riuscire ad evitare grossi problemi.
Chiudiamo questa rassegna magari con qualcosa di leggero.
Allora, di leggero proprio no, visto che si parla di oro, un metallo decisamente pesante, ma non ne parlo per questo. Allora, un paio di settimane fa la zecca federale aveva messo in vendita una moneta commemorativa per i 100 anni del Freneli, la nostra classica moneta d'oro. La zecca ne ha coniate 2500 che ha messo in vendita sul suo sito per 3500 franchi l'una. La domanda è risultata altissima, il sito di Swiss Mint è collassato per le troppe richieste e molti collezionisti sono rimasti a mani vuote. Qualcuno è però riuscito a concludere l'acquisto e ha messo in vendita qualche moneta sui portali con quotazioni che sono arrivate anche a 36.000 franchi. Oggi la Sonntagszeitung ci fa sapere che un collezionista ha sporto denuncia al Ministero Pubblico della Confederazione affinché venga fatta chiarezza, gli aspetti nebulosi sono più d'uno. Senza contare che anche la delegazione delle finanze del Parlamento ha deciso di attivarsi. Insomma, di questi freneli del centenario ne sentiremo ancora parlare per un po'.
La lettura dei giornali di Johnny Canonica. Adesso andiamo in Francia, dove monta la protesta contro la controversa legge Duplon. Approvata in settimana, questa legge autorizza l'utilizzo di un pesticida che era stato messo al bando perché è dannoso per le api e gli altri impollinatori. È addirittura record di firme per una petizione che chiede l'abrogazione di questa legge. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
Gli ecologisti francesi non si arrendono. Una petizione contro la legge Duplon ha raccolto oltre 800.000 firme in pochi giorni. Numeri da capogiro e gli ecologisti festeggiano. Contro le lobby saremo in milioni, ha scritto su X la segretaria nazionale dei Verdi, Marine Tondelier, che da settimane si scaglia contro la legge Duplon. Grazie alle firme raccolte, infatti, l'Assemblea nazionale potrebbe decidere di organizzare un nuovo dibattito, questa volta pubblico. Il testo, approvato dal Parlamento francese questa settimana, favorisce gli allevamenti intensivi e reintroduce in Francia l'acetamiprid, un insetticida neonicotinoide usato soprattutto per le coltivazioni di barbabietole da zucchero e di nocciole. L'acetamiprid è particolarmente dannoso per le api e proprio per questo la Francia ne aveva vietato l'utilizzo nel 2020. Gli altri paesi europei, invece, compresa la Svizzera, ne autorizzano l'uso nell'agricoltura tradizionale. Una concorrenza sleale, secondo Laurent Duplon, l'autore del testo di legge omonimo, che sostiene di voler proteggere gli agricoltori francesi. La legge, infatti, è in parte una risposta alle proteste dei trattori, che quest'inverno avevano bloccato le strade francesi per protestare contro delle condizioni lavorative sempre più dure, con limiti e regolamentazioni spesso imposti da Bruxelles. L'agricoltura francese sparirà se imporremo delle norme troppo rigide rispetto a quelle dei nostri vicini, hanno reagito questa mattina i sindacati degli agricoltori.
E per concludere vi proponiamo un contributo sulla Cina, dove si stava vivendo un ritorno delle pratiche mistiche e divinatorie del passato. I bar di cartomanzia e le fughe nella natura sono sempre più popolari, in particolare tra i giovani schiacciati dalle incertezze sul futuro e dalle difficoltà del mondo del lavoro. Il tutto sta alimentando la cosiddetta economia spirituale, il cui boom è sostenuto anche da una serie di nuove app digitali. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti.
Cocktail ispirati ai 5 elementi della medicina tradizionale, drink con numeri di buon auspicio e soprattutto la Qiaoqian, l'antica pratica taoista di consultare bastoncini divinatori, è il menù del bar lounge Wanezhou di Pechino, solo uno di molti casi di locali cinesi frequentatissimi dai giovani che si stanno lanciando nella cosiddetta economia spirituale, corrente che riflette il crescente desiderio delle nuove generazioni di ritrovare un legame con la cultura e le tradizioni locali, ma anche e soprattutto la necessità di dare un senso più profondo a un presente segnato da crisi economica, competitività estrema e incertezza sul mondo del lavoro. Molti giovani sentono il peso di standard quasi irraggiungibili e la pressione ha generato movimenti di controcultura in cui si rifiuta l'iperproduttività. C'è chi frequenta ritiri spirituali nei monasteri, chi partecipa a workshop di meditazione. La tendenza ha invaso anche la sfera digitale. Sui social si sono moltiplicati gli account di crescita personali, rituali quotidiani e consigli spirituali. L'app Zheze, sviluppata dal colosso tecnologico Tencent, sta spopolando. Gli utenti possono dialogare via chat vocale con maestri spirituali in tempo reale, scegliendo tra cartomanti, ascoltatori empatici e guide interiori. Nel 2025 l'economia spirituale cinese dovrebbe generare circa 14 miliardi di dollari statunitensi, con una una crescita annuale a doppia cifra, quasi 2 utenti su 3 di queste app dedicate a meno di 25 anni. Non è semplice consumo, ma un bisogno, un desiderio di trovare sprazzi di autenticità, connessione e lentezza in una vita veloce e un futuro che spesso sembra sfumare.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.